Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in primis di quest'oggi, venerdì 29 aprile 2022. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso di approvare fondi addizionali per 33 miliardi di dollari da usare per aiutare l'Ucraina, facendo notare che una vittoria della Russia costerebbe di più. Come sono divisi però questi soldi? 20 di questi miliardi saranno di sostegno militare, per la precisione 22 miliardi in armi e assistenza militare, 8 miliardi di sostegno economico diretto al governo di Kiev, 3 miliardi in aiuti umanitari. Il mese scorso erano stati approvati dagli USA 13,6 miliardi. Non stiamo attaccando la Russia, ma aiutando l'Ucraina a difendersi, ha detto Biden parlando dalla Casa Bianca. E la Russia ha raddoppiato i ricavi dei combustibili fossili in questi due mesi di guerra, che hanno fatto schizzare i prezzi delle materie prime, incassando 62 miliardi dall'esportazione di petrolio, gas e carbone. Primo importatore è stata la Germania. L'Europa in generale ha importato per 44 miliardi, secondo i dati raccolti dal Guardian. Come mai la Russia ha fermato le esportazioni verso Polonia e Bulgaria? Perché non hanno rispettato l'obbligo voluto dalla Russia di possedere due conti paralleli presso la Gazprom Bank, ovvero la banca russa che non è soggetta alle sanzioni europee e che attraverso l'utilizzo di un conto in valuta europea e un conto in valuta russa, ovvero il rublo, si occupa di accreditare direttamente in rubli i pagamenti delle fonti energetiche, come vuole la Russia. Come se, ha fatto notare il New York Times, anziché cercare un modo per tagliare le importazioni, l'Europa si stesse organizzando per continuare a pagare senza infrangere le regole. Sul gas è possibile che i paesi si muovano in ordine sparso e non è detto che ci sarà una posizione unitaria dell'Europa. Sul petrolio invece ci si aspetta che rientri nel sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, al vaglio in questi giorni e che potrebbe essere approvato domani dal Comitato degli Ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea, e poi ci sarà il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea lunedì, e mercoledì la Commissione Europea firmerà il dossier con appunto le nuove sanzioni. Il petrolio è una quota rilevante del bilancio russo, molto più del gas, ed è più facile per l'Europa trovare fornitori alternativi. Ciò nonostante, è possibile che la transizione verso l'embargo del petrolio russo sia piuttosto lunga, forse alcuni mesi, come avviene con il carbone. Nel paese, in Ucraina, continuano intanto i bombardamenti, missili hanno colpito anche Odessa. Secondo il battaglione Azov è stato bombardato anche l'ospedale da campo militare che si trova all'interno dell'acciaieria Azovstal, dove sono asserragliati gli ultimi combattenti della città di Mariupol. E ieri in Ucraina è stata bombardata persino la capitale Kiev. Non è la prima volta, ovviamente, in questi due mesi, ma ieri in visita a Kiev c'era Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU. Due missili cruise hanno colpito la capitale, causando almeno 10 feriti, secondo Zelensky, poco dopo l'incontro. Guterres, oltre a incontrare Zelensky, il presidente ucraino, ha anche visitato i luoghi dei massacri e delle fosse comuni, visitando Borodianka. Guterres ha poi affermato che le Nazioni Unite stanno facendo il possibile per evacuare le persone dell'acciaieria Azovstal nella città assediata di Mariupol. L'11 maggio ci sarà poi un voto alle Nazioni Unite per rimpiazzare la Russia nell'organismo dei diritti umani, probabilmente verrà rimpiazzata dalla Repubblica Ceca. Il Consiglio di Sicurezza ha messo Guterres ha fallito nei suoi sforzi per prevenire e porre fine alla guerra in Ucraina. La procuratrice generale di Kiev ha affermato di aver identificato oltre 8.000 casi di sospetti crimini di guerra russi. Le armi e i mezzi che arriveranno dall'Italia, che l'Italia manderà a Kiev, non saranno noti al pubblico. Il decreto interministeriale che li approva resterà segreto, come d'accordo tra il governo e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Veniamo alle altre notizie. Da domenica prossima cade l'obbligo di mascherine al chiuso, tranne che nei trasporti, quindi treni, aerei, negli ospedali, nei presidi sanitari, nelle RSA, nei cinema, nei teatri e nei palazzetti dello sport. Anche a scuola resta l'obbligo di mascherina per alunni, docenti e personale ATA. I contagi da Covid intanto tornano a salire, registrando un più 22,7% in sette giorni. La quarta dose invece arranca, finora è stato vaccinato il 13% degli immunocompromessi e il 2,8% degli altri fragili. Abbiamo altre notizie dall'estero. In Sri Lanka, oltre molte scuole a Colombo, sono state chiuse diverse stazioni ferroviarie, sono state abbandonate, mentre insegnanti e macchinisti si sono uniti agli scioperi di massa chiedendo al governo del presidente Rajapaksa di dimettersi a causa della peggiore crisi finanziaria dello Sri Lanka da decenni. Infine, ancora dall'Italia, nella giornata dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, i dati dell'INAIL mostrano un incremento degli omicidi sul lavoro nei primi tre mesi di quest'anno. Sono stati 189, 4 in più rispetto al 2021. Ieri un operaio di 39 anni è morto cadendo nel vano di un ascensore della Farnesina, il Ministero degli Esteri. Con questo è tutto per quel che riguarda le notizie di quest'oggi di In Primis. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate alla letteratura con Pagine e alla psicologia nella rubrica della dottoressa Doriana Galderisi. Un buon proseguimento di ascolto, noi ci risentiamo lunedì mattina.
Pagine in un minuto, a cura di Aiko Kaimi, dalla rivista di letterature Incroci.
Nel romanzo di Cormac McCarthy, Satri, la prima domanda da porsi è: chi è Satri? È un dritto che passa le sue giornate a pescare o in una casa galleggiante lungo lo sporco fangoso fiume Knoxville dell'omonima città del Tennessee. La geografia è un master dell'opera. Siamo negli anni 50 e i grandi campi coltivati, la ruralità di figure che traducono la vecchia America, fanno del romanzo un affresco visionario non solo della complessa vita negli Stati Uniti post-bellici, ma anche del mondo umano nella sua universalità. Altra domanda da farsi è: cos'è questo libro e in quale categoria si può inserire? Categorizzare è sempre un delitto in letteratura, perché i libri sono corpi, nature varie che, letti dalle diverse prospettive di età, di cultura, di stati d'animo, eccetera, assumono per noi lettori una diversa essenza a seconda del momento in cui si legge. Poi però ci sono i grandi romanzi, come il Satri di Cormac McCarthy, che sono tante cose e, come una nervatura necessaria a un apparato, legati ma scindibili, possono restituire anche in una sola frase la potenzialità del tutto. La grande letteratura non chiude, apre rovinosamente sensi e non sensi, e come un fiume trasporta i brandelli della vita che c'è stata e che sarà. Non a caso Satri è stato paragonato a certe opere di Joyce. Facendo uno sforzo, però, potremmo azzardare un paragone con la Black Comedy impressionista, che con una descrizione minuziosa del paesaggio, che forse è il vero protagonista del libro, e un profondo e dettagliato quadro emotivo dei protagonisti, giocato soprattutto sul non detto, sui rimandi motori più che introspettivi, ricalca l'orma di quell'America cantata da Mark Twain e John Steinbeck, e solo lateralmente dalla voce di un grande poeta come Walt Whitman. Whitman cantava nei suoi versi un'America sì rurale, ma il suo occhio travalicava il manicheismo bene male e giusto sbagliato. In lui la visionarietà, che sicuramente lo accomuna a McCarthy, dava una speranza. Come solo i grandi poeti sanno fare, iniziava gli americani e il mondo al grande sogno, ed era il suo l'urlo pacifista che avrebbe fatto nascere in seguito il movimento beat e ancora in seguito gli hippie. McCarthy non concede speranza ai suoi protagonisti. Questi muoiono e vivono come l'erba e le coltivazioni. Sono il paesaggio e il grande fiume in cui Buddy Satri va a pescare con lo schifo. L'autore racconta il miracolo del mondo e il suo atroce assurdo. Tutto vive, tutto scorre, tutto passa. Non ci sono vinti o vincitori. Gli uomini non sono null'altro che sassolini in balia del moto e si barricano nei loro mondi. Sono marcescibili, dunque vivi per la morte e, in ultimo, inclassificabili. Buona lettura.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
Fare finta di non capire o di non sentire, cari ascoltatori, quello che banalmente è il cosiddetto fare orecchie da mercante, o l'altrettanto cosiddetto detto fare la piega, cioè l'adeguarsi per il quieto vivere alle richieste di un determinato contesto, ebbene questi sono comportamenti che talvolta nella vita ci possiamo trovare ad adottare di fronte alle circostanze che via via ci si prospettano. Il problema è quando simili atteggiamenti coinvolgono più persone, tanti individui, fino a comprendere interi gruppi sociali. In quel caso siamo di fronte a uno scenario diverso, ad un vero fenomeno psicosociale che va sotto il nome di ignoranza pluralistica. Si tratta di un meccanismo di funzionamento collettivo tale per cui più individui aderiscono ad un'ideologia di gruppo, si conformano ad una norma di gruppo, non perché la condividano, ma perché erroneamente sono convinti che tutti gli altri la accettino. La storia ci porta molti esempi di ignoranza pluralistica, ad esempio molti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale deploravano privatamente le azioni di Hitler, ma pensavano di essere gli unici a farlo. La deriva psicopatologica dell'ignoranza pluralistica è il cosiddetto group think o pensiero di gruppo, che è una vera e propria patologia del comportamento collettivo, dove i conflitti sono minimizzati e il consenso è acquisito attraverso la censura e la minaccia. E si tratta di un tipo di funzionamento che può comportare l'adesione dei gruppi a decisioni sconsiderate, irrazionali, dagli effetti anche tragici ed esiziali, e dove i dubbi individuali sono accuratamente messi a tacere perché potrebbero alterare gli equilibri del gruppo. Ecco dunque che di fronte alla censura che noi vediamo attraverso i media della parola guerra e attraverso l'aumento del consenso che noi sentiamo rilevare in Russia, attraverso tutto questo noi capiamo come anche in quest'epoca si sia di fronte non solo a fenomeni di ignoranza pluralistica, ma alla sua più grave deriva psicopatologica, il group think.